Buongiorno a tutti e oggi è uno splendido mercoledì 11 febbraio 13.01, così per sport, il programma olimpico di Rete 1. Buongiorno Agata Galfetti.
Buongiorno Marcello Ieracci.
Buongiorno anche Renato Amadò che ci sostiene a livello tecnico. Oggi è uno splendido giorno.
È un altro Fragno Day.
È un Fragno Day e partiamo proprio da qui oggi.
Manca poco per il traguardo, la blu, la rossa, prova a spianarsi, Von Almen c'è ancora, un leggerissimo salto, arretramento leggerissimo da parte di Von Almen al traguardo, vediamo se va a battere il tempo di Cochrane, 1.25.45, sì, passa il comando, 13 centesimi di vantaggio nei confronti dell'americano che ha interpretato, come detto in precedenza, molto bene.
Allora, la Stelvio, l'abbiamo sentito anche prima dai colleghi dello sport e questo ragazzo è incredibile, 24 anni, prima Olimpiade, già tre ori. E già nella storia. Lui è entrato a Milano Cortina da grandissimo campione che era, ne esce leggenda, possiamo dire.
Sì, no, assolutamente, assolutamente fantastico. Terzo posto, va detto, per Marco Odermatt. Marco Odermatt che ancora non ha forse trovato la quadra giusta per stare davanti a Fragno Von Almen, dalla sua ancora una freccia al suo arco, perché può ancora fare il gigante. Però sì, davvero oggi è di nuovo la giornata di Fragno Von Almen.
Che poi è incredibile, avendo un campione del genere, una leggenda del genere ormai come Fragno Von Almen, anche un grandissimo come Marco Odermatt, fa tre medaglie, perché comunque ne ha fatte anche lui tre.
Ne ha fatti due.
Due, pardon. Anche lui ha fatto due medaglie, no, vero, la terza l'aveva già, era vecchia, e ha fatto due medaglie qui a Milano Cortina, quasi quasi si dice che è una delusione, è un paradosso.
Sì, lui stesso fa fatica forse a sorridere ancora, poi lo sappiamo, Marco Odermatt in intervista è sempre onesto e pulito, quindi sicuramente festeggerà anche questo bronzo, però forse fa un po' male, ma niente, oggi è veramente il giorno da celebrare per questo fenomeno, il fenomeno della Simmental, Fragno Von Almen, e forse dietro, io ci penso sempre, c'è lo zampino di Beat Voigt.
Chi lo sa. Adesso mettiamo un attimo da parte lo sci alpino, perché fra un attimo parliamo di un'altra disciplina olimpica, abbiamo un'altra protagonista, un'altra, possiamo dire, una leggenda elvetica dello sport, ma ancora un attimo, intanto questo ricordiamocelo, questo è Così per Sport, dove ogni pezzetto di vita è una storia da raccontare. You
Voleva semplicemente trovare il suo posto nel mondo dello sport. Nel 2014 a Sochi ha coronato il suo sogno vincendo la medaglia d'argento nella 15 km individuale di biathlon. Allora, benvenuta a Così per Sport, Selina Gasparin.
Grazie, buongiorno.
Selina Gasparin, poschiavina, grigionese, mamma poschiavina un po' ticinese anche, cresciuta in Engadina, insomma in Engadina o si scia sui pendii o si scia o si fa sci di fondo.
Sì, non c'è tanto altro da fare, sport estivi non ci sono tante società, però tutti sanno andare con gli sci prima che compiono i 3 anni.
Selina, sei la prima di 3 sorelle, tutte e 3 biatlete. Allora ti chiedo come sei arrivata al biathlon, perché il biathlon poi lo hai portato tu nella tua famiglia.
Ma era più per caso, io facevo fondo e ero in Norvegia per degli studi e ero nella squadra nazionale juniores e essendo all'estero mi hanno buttato fuori dalla squadra e nelle vacanze estive ero a allenarmi con il gruppo grigionese, eravamo a Andermatt, abbiamo provato sto biathlon che è grande lì, o è nato lì, e mi è piaciuto, ho detto ma sì, è ancora interessante così, e mi ha detto subito di fare biathlon perché mancavano donne che fanno biathlon e quindi ho iniziato un po' così.
È stato un colpo di fulmine, un colpo di fucile di fulmine, possiamo dire.
Sì, mi hanno detto di venire, mi hanno dato un fucile del militare e ce l'avevo lì, ero non sapevo neanche come si spara, come si fa le cose. E mi hanno fatto vedere lì un po' come funziona, sapevo proprio dov'è davanti e dietro al fucile, per fortuna.
Per fortuna davvero. Ma poi il problema era quando poi eri qui, non c'erano le strutture, immagino, quando hai iniziato di biathlon. Come hai fatto? Come sei riuscita a entrare in questo mondo rimanendo in Svizzera?
Ma io ero ancora su in Norvegia, ho portato il fucile in Norvegia perché studiavo lì e facevo ancora l'allenamento con i fondisti, però ogni tanto andavo a sparare con quelli del biathlon e mi hanno fatto insegnare un po' le cose. E poi c'era un campo di allenamento a novembre in Norvegia della squadra nazionale svizzera con tutti gli uomini e mi hanno detto che posso partecipare se faccio sempre il pranzo. Okay. Quindi ero in cucina.
Qual era la specialità?
pasta. Quindi facevo allenamento alla mattina con gli uomini e entravo un po' prima per fare pranzo.
Selina, noi abbiamo un pubblico generalista, magari non specialista, allora vogliamo spiegare esattamente in cosa consiste il biathlon. È un po' una gara di fondo, ma è anche un po' tanto una gara di tiro.
Si combina queste due discipline molto diverse, sul fondo è tutta forza e energia che si deve avere, dare il tutto e poi si arriva al poligono e si deve sparare sia a terra che in piedi, ogni tanto 2 volte come la sprint, se no 4 volte, e tanta concentrazione, il momento lì sono anche meno di 30 secondi sul tappetino che si deve mirare i bersagli. E viene sempre la domanda cosa è più importante, il fondo o il tiro. È così che il fondo, la capacità fisica, ti dà come il biglietto per entrare nella gara. Quindi se tu parti in Coppa del Mondo hai un certo livello per essere lì, se no non arrivi neanche. E dopo tutti che sono lì vanno veloce e allora quel giorno lì è il tiro che conta.
Però scusa, negli sport di tiro conta tantissimo abbassare le pulsazioni, concentrarsi, ma tu stai arrivando da una corsa di sci fondo, ecco, qual è la chiave per calmarsi e prendere la mira, insomma?
Ma gli ultimi 100 metri magari prima del poligono si va un po' più lenti, 2-3 secondi magari, però non c'è il tempo per abbassare il polso, tanto fiato, e poi noi siamo abituati di sparare con 180 di polso, quello non è così un problema, trema un po' tutto, però i bersagli sono più grandi di quelli che tirano solo e si può immaginare che è come quando si fa i compiti nell'autobus magari, che è difficile a scrivere bene, preciso, però se si fa nel momento giusto, se si capisce adesso c'è il momento più calmo e si fa con un po' di ritmo, si riesce a fare anche con le gambe che tremano, il fiato e tutto.
Posso dire, bellissima la metafora che hai usato. Secondo me non era neanche a caso, perché probabilmente sei una che doveva fare i compiti per spostarti. Immagino, ecco, magari poi rientriamo al quello che è stata la tua nascita come sportiva. Immagino sia stato anche abbastanza faticoso, perché è uno sport evidentemente in crescita, e poi allenamenti, spostamenti, lo studio, immagino, com'era?
Ma era un po' che come fondista ho trovato la mia passione per andare veloce, per quando si è in gara o anche in allenamenti duri, ti bruciano le gambe, i polmoni, tutto. E io ho trovato come una passione di avere una gioia per questi dolori. E era per me bellissimo di fare questi allenamenti e di sentire il corpo proprio al suo limite e dopo di anche spingerlo oltre. E quindi avevo questa passione per correre più veloce, più a lungo, così. E dopo nel biathlon, sì, certo, ero l'unica donna, era difficile fare allenamento e tutto. Ho fatto 4 poligoni in Engadina, ma sempre su un prato, il poligono con una corda per tirar su i bersagli, e era tutto abbastanza improvvisato.
Allora era importante crearsela una squadra, e in questo ti hanno aiutato le tue sorelle?
Sì, ho dovuto aspettare un po' perché loro hanno 8 e 10 anni di meno di me, quindi loro erano ancora piccole, e quando avevamo appunto sto bersagli eravamo insieme a allenarci, e poi c'era ancora un'altra in Engadina, quindi eravamo in 4, eravamo noi 4 a Sochi anche per la staffetta, che alla fine avevamo anche vinto un diploma. E sì, tutta un po' cosa di famiglia, come ci siamo organizzate.
L'abbiamo capito, adesso abbiamo introdotto un po' il personaggio, Selina Gasparin, e ricordiamo, ha vinto una medaglia d'argento biathlon alle Olimpiadi di Sochi.
La prima
e
medaglia,
l'unica medaglia di biathlon, e ce l'abbiamo qui, Selina Gasparin è con noi. Con lei parleremo chiaramente di Olimpiadi, perché di Olimpiadi ne ha fatte 4, e poi parleremo delle sue sorelle, perché c'è una sorella che oggi, in questi giorni, è a Milano Cortina per gareggiare. Adesso un brano e poi continuiamo la chiacchierata con Selina Gasparin.
Oh,
13:17, così per sport, siamo ancora qui con Selina Gasparini, la leggenda svizzera del biathlon, perché appunto l'abbiamo detto, l'unica svizzera ad aver conquistato una medaglia olimpica nel biathlon. Olimpiadi, Selina, ne hai fatte 4. Allora, abbiamo detto Vancouver, Sochi, che chiaramente te la ricorderai per forza perché ti è rimasta nel cuore per la medaglia, e poi Pyeongchang e Pechino. Ma al di là della medaglia, l'abbiamo un po' chiesto a tutti in questi giorni, qual è l'Olimpiade che più ti ha segnato, al di là dei risultati?
Ma chiaro che Sochi era bellissimo, era tutta la culissa, fondo e biathlon erano su una montagna, avevamo dei chalet di legno, era come essere in vacanza, era bellissimo, cioè neve naturale. Cielo blu, sole, anche se le gare erano di sera, però lì era proprio bellissimo.
E poi alcune di queste Olimpiadi le hai vissute con le tue sorelle, che penso sia una delle cose più belle che un atleta possa immaginare. Ecco, magari se ci dici come ti sei incastrata quali hai fatte con le tue sorelle, con quali?
Ma Vancouver nel 2010 okay. Era la prima. Sì. E lì era già l'obiettivo, era di poter andare, perché non era sicuro che riesco a fare la qualifica. E lì era già come vincere, quando ho avuto il biglietto per andare a Vancouver. E è stata una grande esperienza. Lì mi ricordo che il villaggio, c'erano quasi metà dei sport a Whistler. E la cosa più bella è andare a mangiare in quella sala grandissima dove vedi tutti i sportivi di tutte le nazioni e puoi stare lì per ore a guardare chi viene, chi va.
Lì però eri da sola?
Lì ero da sola senza le mie sorelle, tre amiche del fondo, anche ce l'hanno fatto la qualifica per il fondo, quindi eravamo quattro amiche lì. E no, bellissimo anche lì dal paesaggio, di tutto. E poi dopo per Sochi eravamo già in tre.
Ok.
E Elisa ed io siamo andate un po' prima, e proprio nella prima gara Elisa ha colpito tutto, ha fatto un diploma, era il primo diploma per la Svizzera nel biathlon, e lei stessa è rimasta male, mi è venuta dopo dopo la gara, perché io avevo due vittorie nella sprint, quindi si pensava che la chance è più grande nella sprint. E dopo la gara mi ricordo che è venuta da me e mi ha abbracciata, fa: no, questo diploma dovrebbe essere il tuo, tu che mi hai fatto vedere tutto, che mi hai fatto imparare tutto, perché l'ho vinto io. E era molto commossa così, e per me devo dire che era un po' difficile, cioè la piccola sorella che era migliore di me, però dopo... Nell'individuale, per fortuna.
Ci sono dei sentimenti ambivalenti. Non è facile, immagino, gestire se stesso come sportivo. Dovevi essere totalmente concentrato, ma poi hai l'amore delle sorelle e l'attenzione per delle sorelle più piccole. Come hai gestito questi sentimenti?
Ma noi siamo molto, molto amiche, sorelle, e ci siamo detto già dall'inizio che, dai, anche se magari fa strano che la sorella più piccola è migliore, è più bello avere una sorella davanti a sé che una della Germania o non so di dove.
Certo.
E pensando così si può essere felici se le sorelle fanno bene. Poi ci sono le gare dove tutte vanno male o una corre male, così, e ci sono tantissime emozioni, ma penso che in tutti questi anni siamo state brave a sopportarci
e supportarci
tutte e due. Infatti tutte e due.
Selina, tua sorella Aita, tra meno di un'ora sarà in pista dall'Interselva questo pomeriggio, la prima Olimpiade della sua senza di voi, senza te e Elisa. Tu oggi commenti la sua gara, che effetto ti fa essere dall'altra parte?
Ma devo ammettere che è un po' strano, non ho mai visto una Olimpiadi dal di fuori. Mm-hmm. E settimana prossima andrò anch'io a Interselva a fare il tifo proprio lì, e sarà la prima volta come un fan, una nuova esperienza. E però cioè, ogni tempo che si ha si gode, poi dopo finisce, quindi adesso è un tempo per qualcos'altro e meno stressante essere spettatore.
Abbiamo detto appunto, abbiamo parlato delle sorelle, ma c'è anche tuo papà che è stato un fattore molto importante immagino per voi, che poi dico... Generalmente per un genitore avere una sportiva d'élite da seguire è sicuramente un grande impegno, averne tre immagino che sia un enorme impegno. Ecco, magari come gestiva questo grande tempo, grande impegno e come viveva la passione per il biathlon?
Ma i genitori non sapevano cosa è proprio lo sport agonistico, quindi... Ci hanno portato nell'allenamento perché tutti andavano e bisogna fare tipo taxi, credo che tutti i genitori lo conoscono. Sì. Però non immaginava mai cosa è possibile. Dopo un po', nei anni, dopo, sì, ok, prima Coppa del Mondo, così ci ha accompagnate, ha sempre chiesto cosa abbiamo di bisogno e la cosa più bella è che loro... erano sempre, la mamma e il papà erano sempre qui per noi, più ancora quando andava male, quindi bello. Il telefono c'era sempre subito dopo una gara che non andava bene, invece quando c'erano i successi loro erano un po' di dietro e non si facevano vedere tanto.
E anche immagino anche per la ricerca degli sponsor, perché ricordiamo il biathlon fa parte di quegli sport tra virgolette poveri e quindi bisogna anche adoperarsi personalmente per cercare degli sponsor, dei finanziamenti. Ecco, in questo senso immagino che tuo padre è stato molto molto attivo, forse lo è ancora.
Sì, ci ha aiutato tanto a trovare degli sponsor perché per alcuni anni abbiamo avuto il nostro team personale, perché a quel tempo lì Swissci aveva i raduni non così tanti e tra un raduno e l'altro si era a casa a far niente, però non era così professionale e quindi con il nostro team privato noi tra i raduni avevamo la qualità nell'allenamento e quello che aveva fatto la differenza dopo per proprio arrivare al livello mondiale. E lì sì, c'erano appunto tutti gli sponsor e poi avevamo un allenatore che proprio guardava solo per noi e questo ha aiutato tanto.
Tra l'altro, mentre con un occhio guardiamo lo schermo, perché fra pochissimo Franjo von Almen prenderà la sua terza medaglia d'oro, a proposito di medaglia e a proposito di sponsor, ieri eri ospite alla nostra televisione a prima ora e hai raccontato che la tua medaglia non è a casa, è in un museo.
Sì, è in un museo della fabbrica di un mio sponsor che ho avuto, era il primo e l'unico sponsor di tutta la carriera. E l'ho messa lì un po' per ringraziarlo e un po' anche perché trovo bello se altri possono vedere la medaglia, tanto io so com'è, ho più le emozioni così con me e mi piace pensare indietro a quel tempo lì, anche senza medaglia a casa.
Ma non è un oggetto che per il momento magari hai mostrato alle tue figlie?
No, infatti loro non l'hanno ancora mai vista, no. devo proprio andarci in quel museo, sì. Però è in Champagne, quindi è dall'altra parte della Svizzera. E...
Dov'è che è esattamente?
È vicino a Yverdon, okay. A Champagne.
Proprio, veramente, dall'altra parte della Svizzera, sì. Che non era una metafora, un po' più nel vero senso della parola. E sempre nella stessa intervista che diceva Agata, dai, abbiamo scoperto che non eri partita benissimo tu col tiro, hai fatto una prima sessione, dicevi che era andata piuttosto male, vero?
Sì, il tiro era molto difficile, ho iniziato solo a 20 anni a sparare, quindi era sempre molto difficile e nella prima gara ne ho perso 18 colpi su 20, quindi ero lì a fare i giri di penalità.
Che è tanto, diciamolo per chi appunto non
segue magari
il biathlon.
E poi appunto ci sono questi giri di penalità, se uno sbaglia per quanto riguarda una delle competizioni, scusami Selina se non sono espertissima, sì. Bisogna fare dei giri in più.
Dei giri di penalità, solo nell'individuale non ci sono, lì c'è un minuto di penalità e lì a Sochi... sono stata capace di mirare tutti i 20 su 20 e sapevo sempre che sugli sci vado bene e se un giorno riesco a mirare tutto...
Che appunto dicevamo, tornavamo al discorso di prima, l'equilibrio è importante, uno può essere veloce quanto vuole, ma è chiaro che se poi dopo deve aggiungere la penalità non riesci a compensare con la velocità.
Sì, sì, allo stesso tempo se sei bravo al tiro però non rendi sugli sci anche non riesci a essere davanti.
E quindi insomma è proprio uno sport completo, è quasi peccato che sia così poco diffuso. No, in questo momento a livello di biathlon, ecco come siamo, magari poi dopo questa cosa la chiediamo a Antonio Dottiglia che è qui con noi, come vedi lo sviluppo del biathlon in questo momento?
Ma è cambiato molto perché 15 anni fa eravamo tutti dal fondo che hanno iniziato a sparare e tutti sparavano male, cioè okay. Non c'era mai qualcuno che mirava tutto. Invece adesso la generazione che anche a Milano Cortina, loro sparano molto bene, però hanno perso un po' sugli sci. Quindi dipende sempre un po' da bambino quanto spari, perché nel momento che non spari non fai l'allenamento fisico.
Selina, ti interrompiamo un attimo perché c'è qualcosa da ascoltare.
È partito oggi col pettorale numero 3, il 34enne statunitense conquista una medaglia. Davvero da incorniciare, ecco. Poi vicinissimo a Fragno, solo 13 centesimi.
È la nostra nuova leggenda.
È il momento di premiare ancora una volta il nuovo idolo dello sci svizzero,
il campione olimpico
Fragno von Almen.
Svizzera, Fragno von Almen.
Bormio rimarrà impressa per sempre nel suo cuore, nella sua mente. Chissà quando tornerà qua in occasione della Coppa del Mondo, che sensazioni rivivrà il bernese. E lo sci alpino sta regalando grandi soddisfazioni a tutta la delegazione elvetica. Ci aspettavamo questi campioni sul podio, poi però quando arriva la gara vera tante variabili impazzite possono farti perdere una medaglia. Può essere la tua giornata, il materiale, le tensioni, le pressioni che magari non riesci a gestire in un momento così speciale e unico. Mentre lui, secondo me, di pressioni proprio in questi giorni non ne ha mai vissute veramente. E ha continuato a divertirsi e a far divertire il pubblico con questa sciata sempre un po' a rischio. È il momento del salmo svizzero, godiamocelo ancora una volta, cuore aperto.
Signore e signori, se potete, per favore, alzatevi per l'inno della Svizzera.
For a smile, just for a little.
E abbiamo voluto dedicare a Franjo von Almen un brano proprio svizzero dei nostri Gotthard. Noi torniamo a Così per Sport. Stiamo parlando di biathlon, nostra ospite oggi è Selina Gasparin, ma c'è anche Antonio D'Autiglia. Antonio D'Autiglia che commenta lo sci di fondo e il biathlon. Ci dicevi prima, microfoni spenti, Antonio, che il biathlon è in forte crescita come seguito.
Buon pomeriggio anche da parte mia. Sì, è uno sport in ascesa per quanto riguarda l'interesse, per quanto riguarda lo sviluppo anche dei programmi televisivi. È uno sport che è in ascesa perché la IBU, che è la federazione appunto che gestisce il biathlon a livello nazionale, è interessante questo argomento, una parentesi, a livello nazionale il biathlon fa parte della grande famiglia di Swiss Ski, come della federazione italiana di sci o tedesca, via dicendo. A livello internazionale però è una federazione completamente separata. Una gestione molto intelligente di quanto riguarda le risorse, un approvvigionamento continuo verso le realtà, diciamo, dove il biathlon è meno sviluppato, proprio per far crescere l'interesse e il movimento anche in queste realtà un po' più indietro per quanto riguarda la tradizione in questo sport. Stilare i calendari, un fattore molto importante per rendere i viaggi meno dispendiosi e quindi economicamente più facili anche per le federazioni che non hanno a disposizione grossi sponsor e quindi grossi finanziamenti. Questo ha permesso negli ultimi anni di far crescere uno sport che televisivamente è molto appassionante.
E quanto aiutano i personaggi? Qui noi abbiamo la pioniera del biathlon in Svizzera. Io penso, se penso all'Italia, penso a Dorothea Wierer. Quanto aiuta avere questi personaggi per trainare uno sport?
Allora, prima di tutto, questi personaggi sono personaggi perché vincono. Vincono, portano quindi lustro alla nazione, vincono ogni sport, come detto, in ascesa per quanto riguarda interesse, e poi hanno grande carisma e il carisma aiuta. Selina Gasparin, l'avete notato anche nelle risposte che ha dato, è un personaggio di grande carisma, una trascinatrice, lo è Dorothea Wierer, che è definita una regina ormai degli sport della neve in Italia, ed è un personaggio che a livello internazionale ha dato una grande mano allo sviluppo del suo sport. Il grandissimo personaggio che adesso non c'è più ma sarà sempre ricordato è Johannes Bö, che è entrato di diritto, ma come prima anche Ola Einar Bjørndalen, che tra l'altro è una leggenda delle Olimpiadi, nel mondo degli sport invernali. È un personaggio meraviglioso perché è vincente, perché è simpatico, perché è disponibile, perché è una storia di sport che esula dallo sportivo concentrato 24 ore su 24 nello sport, ma lui ha sempre preferito all'ora in più dell'allenamento, l'ora in più nella famiglia. Allora questo fa parlare, fa fare confronti, e quindi tutto questo fa notizia. D'altronde il biathlon fa notizia anche dopo le gare in conferenza stampa, poi ne parlerete, poi
parleremo ampiamente dopo. Ma dico giusto se dico che forse il pregio anche del biathlon è di avere una geografia più ampia? Adesso il fondo è molto concentrato sulla Scandinavia, e biathlon vediamo veramente una geografia molto ampia. Hai citato, poi c'è anche la Francia, Martin Fourcade, un'altra leggenda che in Francia è una leggenda,
assolutamente,
ecco. Penso questo fa anche aiuta.
Il biathlon ha una geografia più ampia perché si è lavorato per avere una geografia più ampia, e quindi diverse nazioni, come le nazioni continentali, la Francia è una nazione di tradizione nel mondo del fondo, ha avuto dei grandi atleti come Vincent Vitaux, come Magnifica, adesso c'è stata la grande sorpresa di Mathis Deloge nello skiathlon medaglia d'argento, però non ha il passo dei paesi scandinavi, dove le cose funzionano in modo diverso perché si parla di sport fisso. Ha trovato la sua dimensione nel biathlon. In questo momento è la prima realtà al mondo del biathlon, ma come detto, ribadisco, è perché si è sfruttato un progetto, un'idea, una concezione di sport che deve essere di tutti e che deve arrivare da tutte le parti, proprio per rendere questo sport interessante per la maggior parte delle persone, per la maggior parte degli amanti delle discipline sportive.
E allora su questo io torno da Selina Gasparin, perché dopo l'addio alle competizioni nel 2022 sei rimasta nell'ambiente, sei rimasta in sui ski proprio per lo sviluppo dei giovani. All'inizio ci dicevi, quando hai cominciato tu, era più forte il fondo e il biathlon praticamente era inesistente in Svizzera. Adesso come si sta lavorando?
Io adesso lavoro per il sviluppo e per Svisci, ma anche insieme con l'IBU, come ha detto Antonio. Abbiamo anche soldi da parte dell'IBU, che sta molto bene perché tanti lo guardano in televisione, però loro buttano dentro tutti i soldi nelle federazioni nazionali. E un esempio, hanno creato Biathlon for All, che è un biathlon che si spara con la luce tipo laser, che si può fare dappertutto, e loro danno sia i fucili che anche del denaro per fare o per portare questo Biathlon for All proprio nelle città, nelle sale di ginnastica, nelle scuole.
Anche in Ticino, mi dicevi.
Sì, sì. Preciso. E io sono parte di questo progetto tra l'IBU e Swisski, e negli ultimi 2 o 3 anni sono più di 10.000 persone che hanno potuto provare il Biathlon a eventi che noi facciamo in tutta la Svizzera. Ed è bellissimo, adesso stiamo proprio provando anche di portare questo biathlon con il tiro a luce in ski club di fondo, per dare la possibilità a tutti sotto i 15 anni di fare biathlon, e non solo a quelli che hanno il poligono vicino e che devono farsi tutto il lavoro e mettere tutto a posto per poter sparare. Cioè, adesso è proprio possibile di fare un allenamento.
Portare
di biathlon,
fucili e bersagli.
Ma
direttamente
si può anche fare in giardino, si può fare ovunque. E io vedo una grande possibilità per fare anche biathlon estivo, per fare tutto, perché è bellissimo vedere anche nelle scuole, quando abbiamo questi fucili in ginnastica, tutti i bambini sono pazzi per correre, quelli che non corrono mai, a furia di poter tirare ancora una volta, loro corrono, girano, non vogliono più smettere, ed è bellissimo vedere crescere il biathlon così. E fondo e biathlon adesso possono fare allenamenti insieme, e credo che può proprio crescere.
Antonio, poi adesso ti chiediamo un altro paio di cose, poi vi lasciamo andare, perché alle 14:15, l'abbiamo detto, c'è il biathlon 15 km di punto individuale
femminile,
e insomma avete un impegno piuttosto importante. Beh, la prima cosa, partiamo da questa gara, cosa ci dobbiamo aspettare? Aita, come messa, quali prospettive ci sono?
Allora, ieri si parlava appunto con Selina e addirittura si pensava a una possibile chance di medaglia da parte nostra. Non sarà facile, perché la concorrenza è molto ampia. Noi abbiamo 4 atlete, che sono Aita Gasparin, Emi Baserga, Lea Maier e Lena Eki Gross. Emi Baserga nell'individuale ha già fatto molto bene quest'anno, ha già sfiorato il podio, e lei stessa ha detto che l'individuale è un po' la sua gara. È migliorata molto per quanto riguarda la velocità sugli sci, era un problema che aveva sollevato anche Selina, si sta lavorando, e quindi Emi Baserga è migliorata, sperando in una giornata molto buona al tiro, come lei è capace, potrebbe fare un buon risultato. Lena Eki Gross ad Anterselva, non nell'individuale, ma ad Anterselva ha già vinto in carriera, e quindi tra l'altro è stata Lena Eki Gross la seconda atleta a vincere in Coppa del Mondo nel biathlon. Indovinate chi è stata la prima?
Selina Gasparin.
A livello maschile e femminile, non si parla solo di biathlon femminile.
Sì, sì.
E poi Lea Maier, atleta in grande crescita. Aita ha fatto un grande lavoro, Selina, mi dicevi in preparazione l'anno scorso ha vinto la sua prima gara in team sprint con in single mix, scusate, con Niklas Hartweg. Sta tornando in forma, ha trovato due top 15 nelle ultime gare, speriamo che possa fare anche lei una bella gara.
E invece per quello che riguarda il fondo, come siamo messi nelle prossime gare in queste Olimpiadi? Appunto abbiamo visto Nadine Fendrick, su cui comunque ci si puntava, le arriva anche, le aveva comunque medaglie mondiali nel suo palmarès, è uscita nei quarti di finale ieri, insomma una piccola delusione. Cosa c'è davanti?
Allora, noi siamo partiti nel fondo con una grande gioia, quella di Nadia Kaelin, quarta nello skiathlon, il miglior risultato in assoluto in carriera per lei.
Sorpresa questa.
Sorpresa, assolutamente. Ieri purtroppo siamo stati sorpresi invece dalla controprestazione degli svizzeri, come hai detto bene tu, ma probabilmente anche se gli svizzeri, che sono una grande squadra, una grande famiglia, non lo diranno mai, c'è stato un grosso problema di preparazione del materiale su una neve molto insidiosa, dove l'errore era dietro l'angolo, va detto. 10 chilometri avremo le nostre chance di fare bene, forse per le medaglie è un po' troppo. Torneremo sicuramente nel team sprint con due coppie, una maschile e una femminile, dove ci sarà Nadine Fendrick, dove avremo delle possibilità. E poi il mondiale ci aveva regalato una grande gioia nella staffetta maschile l'anno scorso, speriamo che anche le staffette, che sono un po' luogo magico dove viene fuori la squadra, possano darci delle soddisfazioni indimenticabili.
E allora partiamo dal 15 km femminile alle 14:15, diretta su RSI La 2. Grazie Antonio Dottiglia,
grazie
mille Selina Gasperini di essere stata con noi.
Grazie per il vostro entusiasmo comunque, che io credo si sia sentito anche sulle onde di Rete 1.
Adesso li lasciamo andare al commento, noi ci ascoltiamo Mario Biondi e poi torniamo ancora Così per Sport. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. What you are. Write your number on my wall, that's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on. This is what you are. Shine on. 13.47, così per sport, dopo le tante emozioni che ci ha regalato Selina Gasparin, adesso andiamo a vedere un po' a che punto siamo col medagliere. La buona notizia è che siamo tornati in secondo posto, la Svizzera è appunto a 7 medaglie totali, 4 ori, 1 argento e 2 bronzi, davanti c'è sempre la solita Norvegia che io credo... sarà inarrivabile, perché poi dopo c'è il fondo, ci sono tutte le gare di fondo, non lo so.
Gli comunque... Stati Uniti sono soltanto quinti con due ori, quindi notevole la posizione in cui ci troviamo in questo momento. Ricordiamo due medaglie oggi, l'oro di Franjo von Almen e il bronzo di
Infatti,
Marco
il balzo Oderman. In avanti grazie al Super G maschile.
Marcello, guardiamo anche le medaglie di legno.
Dai,
ormai abbiamo fatto questo giochino. Le medaglie di legno, ricordo, aggiornato ieri sera però, quindi non è aggiornatissimo, ma la Svizzera è scesa, siamo al terzo posto. Al primo posto ci sono gli Stati Uniti con più medaglie di legno di
tutti. Capito cos'è il fatto di essere così in giù gli Stati Uniti, mi sa che hanno sfiorato tanti podi. Vabbè, allora andiamo avanti, anzi torniamo indietro, perché generalmente noi apriamo le nostre puntate, i nostri puntate di Così per Sport con quello che ci ha colpito, insomma i fatti un po' più particolari di queste giornate olimpiche, e c'è una cosa che dobbiamo sentire.
For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet, verdens vakreste fineste person.
E queste? E queste sono le parole in buon norvegese che come tu sai io conosco bene di Sturla Lagreid, bronzo nella 20 km di biathlon, che però in occasione della conferenza stampa, invece di celebrare il suo traguardo olimpico, la sua medaglia, ha ammesso in mondovisione di aver tradito la fidanzata e di non darsi pace.
Non ci credo.
Lui magari spera in un ripensamento della sua amata, anche se insomma io ho sinceramente dei dubbi.
Donna cosa ne pensi?
Dopo aver dichiarato in mondovisione che sei stato infedele, io ho dei dubbi che lei possa tornare, però insomma San Valentino si avvicina,
non si sa
perché
mai.
Non sperare in un lieto fine.
Io credo che ci siano tattiche migliori, però questa è la prima volta, perché io si sente sempre, sai, allora se vinco una medaglia la dedico alla mamma,
vado a piedi fino in Norvegia,
cioè, ma io se vinco una medaglia ammetto a tutti di essere un fedifrago. Questa è la prima volta che la sento.
Per onor di cronaca, lui gliel'aveva già detto 7 giorni fa, non gliel'ha detto ieri in mondovisione.
Tra l'altro io ho fatto una ricerca su questo personaggio,
Sturla Lagreid,
Sturla ha fatto, cioè è famoso anche perché un paio di anni fa Lenzerheide è stato escluso da una gara di Coppa del Mondo perché gli è partito un colpo mentre provava a sparare.
Ma quello in albergo, è
sì, è quello che, ma non ho capito se in albergo dentro o forse fuori, sparavano contro dei cumuli di neve, vabbè, tant'è che poi l'hanno multato, l'hanno squalificato.
Insomma,
per la...
diciamo che forse questo personaggio è meglio se stia lontano dai video, dai microfoni, gli auguriamo di vincere ancora tante medaglie,
però,
ma forse...
Però,
troppo.
Altre cose. Invece io mi sono rimasto abbastanza colpito, e poi non ho ancora capito se questa cosa mi piace o non mi piace, perché appunto allora è venuta fuori la questione legata alla rivendita dei kit olimpici da parte dei volontari. Spieghiamo. Allora, ogni volontario riceve un kit con vestiti, tute, scarpe,
orologio
molto belli, e appunto anche orologio di una marca nota, marca svizzera. Vabbè, la Swatch,
della Swatch, ormai lo sanno
tutti. Nota marca svizzera con la S. Cosa hanno fatto alcuni di questi volontari? Hanno sfruttato l'occasione per mettere questi kit in vendita su eBay, su questi portali di rivendita online.
Ma possiamo veramente biasimarli?
È questo che non capisco, non riesco ancora a farmi un'idea. Ad esempio, appunto, c'è qualcuno che ha messo fuori questo orologio, che è un semplicissimo Swatch, a 500 euro, che è una cifra abbastanza importante. Ma perché? Perché questo è un orologio che viene dato solo esclusivamente ai volontari. E quindi non è che lo puoi trovare nel negozio a Lugano, a Bellinzona o a Zurigo, cioè questo qui ce l'hanno solo loro, e quindi diventa anche merce rara per i collezionatori, per i collezionisti evidentemente.
E anche a
cosa è successo? Scusami, no, finisco. E cosa è successo? È venuta fuori una polemica, però io mi sono chiesto, mettiamoci anche nei panni di questi volontari, ricordiamo che questi volontari
non percepiscono stipendio,
non percepiscono, ma non il becco di un quattrino. E una cosa è essere a Milano, vivere a Milano e potersi permettere di uscire di casa e andare alla venue, andare allo stadio, andare al palazzetto a fare il volontario. Una cosa è dover essere a Cortina d'Ampezzo o a Livigno e magari prima devi trovarti il posto dove dormire, qualcuno che ti ospita, e poi comunque bisogna anche pagarsi da mangiare e da bere tutto il giorno a prezzi di Cortina d'Ampezzo olimpica per di più, che sono veramente prezzi folli. Quindi non lo so, ognuno si faccia la sua idea.
E poi non si può mica pagare scambiandosi le pins, che
pin,
è un'altra cosa
che
ha stuzzicato il nostro interesse, perché insomma queste spillette, questo scambio di spillette va veramente a ruba. Lo abbiamo visto anche in televisione negli scorsi giorni, hanno fatto Deborah Carpani, è stata a casa svizzera dove era stata organizzata una di queste scambi di queste spillette. Marcello, tu stamattina io ti ho visto mentre guardavi una mappa di Milano.
Allora, perché come funziona la cosa? Allora, dal 7 al 18 febbraio sono in vendita, regalano queste spillette che sono prodotte da Yes Milano, che è praticamente una specie di ente turistico milanese. Alle 8 di mattina ogni giorno sulla loro pagina Instagram si dice in che quartieri di Milano verranno distribuite, perché ogni quartiere, sono una decina di quartieri diversi, ha una spilletta particolare, e allora c'è quella di Duomo, quella di Brera, quella di Navigli, c'è anche quella di Nolo. Sai cos'è Nolo?
No,
Nolo, Nolo
no.
È North of Loreto,
è un po' come Soho,
sì. Sono queste cose molto milanesi. E quindi cosa succede? Alle 8 di mattina c'è l'annuncio, e quindi partono in picchiata, si fanno ore e ore di fila perché a mezzogiorno poi dopo le distribuiscono. Non lo so, le abbiamo viste, sono più normalissime.
Quindi, come sempre, anche a Così per Sport vi regaliamo anche queste chicche. Ci sta ancora forse un brano, poi arriviamo con il programma di domani. Get in the fast lane.
Allora, è giunto il momento del programma di oggi, non di domani. Agata,
sì, ero già troppo avanti.
Sei già troppo avanti.
Allora, in questo momento è in corso la manche di fondo della combinata nordica. Un giorno magari ne parleremo, della combinata nordica, l'ultimo sport al quale partecipano solo gli uomini, ma forse anche l'ultima volta che vedremo la combinata nordica alle Olimpiadi. Poi alle 14.15, come ampiamente detto, la 15 km individuale per il biathlon femminile con quattro svizzere al via. Alle 14.15 c'è la finale delle gobbe per quanto riguarda la gara al femminile. Non ci sono svizzere in questa disciplina. Alle 18.30 si tornerà a parlare di pattinaggio in velocità con la finale dei 1000 metri maschili. Verso le 7, alle 18.53, lo slittino doppio femminile.
18.53,
e 53 puntuale, lo slittino doppio femminile, che tra l'altro è la prima volta che le donne partecipano in doppio. Finora, fino a questa Olimpiade, solo gli uomini.
D'altro parentesi, tra le cose che ci colpisco, io tutte le volte che vedo lo slittino a me fa impressione. Vanno a una velocità smodata.
Sì,
130,
sì, è il più veloce sport delle Olimpiadi invernali, toccano i 130.
Ma
quasi,
ancora più dello skeleton.
Sì, è più veloce lo slittino.
Sì, perché poi tra l'altro sì, una delle prossime puntate parleremo di sport, di discipline che si fanno.
Vabbè, dobbiamo parlare anche del bob, della famosa bob, pista di bob.
Parleremo di skeleton, parleremo di slittino, ma questa è questione di prossimi giorni, sorpresa.
E poi per chiudere la giornata olimpica, che noi in Svizzera abbiamo aperto alla grande con il terzo oro di Fragno von Almen, stasera alle 19.30 ci sarà la finale danza sul ghiaccio per quanto riguarda il pattinaggio. Qui non ci sono coppie svizzere, ma veramente, se potete, non perdetevela, perché se la giocano Francia, Stati Uniti, Canada, Italia e Gran Bretagna,
è sempre un grande spettacolo
ed è uno spettacolo meraviglioso. Ne abbiamo parlato ampiamente l'altro giorno con Arianna
Sassi, è stato davvero un bel momento. E allora, diciamo, abbiamo fatto una grande scorpacciata di medaglie, possiamo stare tranquilli oggi.
Ci godiamo
la giornata tranquilli.
Domani
però,
inizia l'hockey,
domani inizia l'hockey, e infatti domani puntatona dedicata all'hockey su ghiaccio in ambito maschile, visto che già ne abbiamo parlato con Nicole Bullo in ambito femminile. E non ci resta che chiudere la puntata di oggi, a cui è stata nostra graditissima ospite Selina Gasparin. Quindi grazie Agata Galfetti, grazie Renato Amadò, che ci ha sostenuto e rincuorato in regia.